sito ErgoSum, l'informatica come non l'avete mai sentita.
Il 6 di agosto del 1991, Tim Berners-Lee, un ricercatore inglese che lavorava al CERN di Ginevra, pubblica un documento su il World Wide Web. Il World Wide Web, o meglio detto WWW, che tutti noi conosciamo, è... Io sono Antonio Dini, ve lo dico fra un attimo. Siamo a Digito Ergo Sum, come al solito, con Dario Malchiodi, Alfio Ferrara e Mattia Monga. E che cos'è il World Wide Web? Domanda da $1 milione, sembra banale, ma in realtà non lo è. Che cos'è, ragazzi, il World Wide Web?
Beh, il World Wide Web è, in prima battuta, e sicuramente lo era all'epoca, nell'epoca che tu hai citato, era un sistema di distribuzione di documenti. Cioè un sistema con cui, grazie al quale su una rete si potevano distribuire e rendere fruibili a una comunità di altre persone collegate con altri computer dei documenti, e veniva usato infatti per far circolare i documenti all'interno del CERN. E adesso è ancora questo, ma è un po' cambiato, come vedremo.
È un po' tanto cambiato.
Il CERN, voglio dire, è famoso tipicamente per le proprie ricerche nell'ambito della fisica. Quindi,
e diciamo, Tim Berners-Lee era uno che proprio stava lì ma faceva tutt'altro, sì, si era messo su questo progettino,
cioè,
suo.
Aveva l'esigenza di trovare un modo per appunto condividere i documenti che venivano creati dai vari gruppi di ricerca, che erano moltissimi, molto diversi, che li producevano magari in tanti modi anche differenti.
Li tenevano sui server e sui computer, e quindi in una maniera assolutamente complessa anche tecnicamente da gestire, per gli accessi, come fare ad arrivarci,
sì, permessi. Tante persone che lavoravano in posti geograficamente lontani, quindi insomma difficile da coordinare trovandosi le macchinette del caffè. E quindi appunto serviva un modo per avere la possibilità di accedere a tutta questa informazione che altrimenti sarebbe rimasta nascosta negli uffici delle varie persone nella maniera più semplice possibile.
E anche di fare una cosa interessante che è importante per il successivo sviluppo del web, cioè rendere questi documenti collegabili fra loro. Cioè rendere possibile da un documento fare riferimento in maniera veloce a un altro documento.
E non solo, anche documenti che non erano intrinsecamente descritti da solo testo.
Quindi documenti che potessero contenere anche ad esempio delle immagini.
Esatto.
Delle immagini, poi dei suoni e tanta altra roba. Noi stiamo parlando del web, del World Wide Web. Vale la pena di dire una cosa, l'avevamo già detta anche un'altra volta, ma qui ribadiamola, perché non stiamo parlando di internet, stiamo parlando del web.
Esatto.
Sì, sì, anche se cioè il web in realtà è forse la cosa che conosciamo tutti di più di internet, è... possiamo dire che è la killer application di internet, nel senso che appunto dagli anni 90 tutti hanno iniziato a conoscere internet proprio grazie alle enormi possibilità che metteva in campo il web, cioè la possibilità di condividere documenti.
Comunque la relazione che passa fra il web e internet, forse possiamo introdurla così, è la stessa che passa fra il sistema stradale delle strade e le poste.
Ovvero?
Cioè le poste sono un servizio che ti permettono di distribuire lettere, in quel caso,
esatto,
no? messaggi, e viaggiano su un'infrastruttura che è costituita dalle strade, tipicamente dalla rete dei trasporti, anche naturalmente la posta aerea, la posta sul treno, eccetera.
Quindi l'infrastruttura, cioè la rete.
Internet è l'infrastruttura, cioè ciò che permette la comunicazione. Il web è tutto un insieme di cose, cioè delle regole, come devono essere fatti i documenti, come si fa a comunicarli, per rendere possibile la comunicazione dei documenti.
Anche perché accanto al web ci sono altri modi per distribuire le informazioni, ad esempio c'è l'email, che è una cosa separata dal web, anche se poi si può vedere sul web volendo.
E infatti il fatto che sia diventato popolare, soprattutto perché è semplice utilizzare altri protocolli di comunicazione come quello della mail attraverso un mezzo differente che quello del web, ti porta un po' a pensare che è tutto nel web,
la visione web-centrica di internet.
Ma infatti, per rendere possibile una comunicazione su un'infrastruttura, come succede anche con la posta, è necessario un insieme di regole, per cui ci si mette d'accordo su come si fa a spedire un documento, a riceverlo, a leggerlo. Questo insieme di regole normalmente si chiama protocollo.
Sì, tanto scusa, per continuare la metafora della posta che ha fatto prima Alfio, anche nella posta normale tu hai delle regole che devi seguire per mandare
l'indirizzo,
la posta,
il francobollo,
sì, anche il modo in cui lo devi scrivere, no? Cioè,
la dimensione della busta,
esatto, no? Quindi queste sono le regole, quindi il sistema postale è fatto da queste regole, probabilmente se andassi
dai postini.
E dai postini, certo. Quindi dall'infrastruttura che ti permette di fare la consegna della posta. Ma questa consegna si basa sul fatto che chi spedisce rispetta delle regole, ha delle caselle postali.
E anche nel caso del web
disponibile ai postini.
Esatto, e anche nel caso del web c'è un particolare protocollo con cui il web praticamente si identifica, che si chiama HTTP o Hypertext Transfer Protocol.
Protocollo di trasferimento degli ipertesti.
Esatto. Perché le pagine web sono degli ipertesti.
Le pagine web sono degli ipertesti, avevamo iniziato in qualche modo a farlo scivolare sotto, e gli ipertesti sono...
Sono documenti che uno in genere non deve leggere dall'inizio alla fine secondo un ordine prefissato. Quando leggo un libro io lo leggo riga per riga, pagina per pagina, e ha poco senso se a un certo punto, arrivata a pagina 16, apro... a una pagina a caso e vado avanti, probabilmente non ottengo una lettura che ha un certo senso. Invece tutti noi, quando sfogliamo una pagina web, arrivati a metà, a un terzo, possiamo trovare un collegamento che ci porta da tutt'altra parte.
Ma questi ipertesti, che in natura non esistevano, se li ha inventati qualcuno più o meno giù per su?
Prima ancora di chi ha fatto il libro game, dici?
Prima ancora di chi ha fatto il libro game. Chi se li ha inventati?
Sì, intanto sono stati inventati molto prima del web, negli anni 40, nel 45 esattamente, se non vado
errato. Quindi un bel po' di anni prima, perché il web, abbiamo detto, all'inizio degli anni 90,
L'idea almeno di documenti che si fossero collegati fra di loro. E l'idea si deve a uno studioso che si chiama, e qui ti guardo ridendo perché il nome vero lo sai tu,
Si chiama Vannevar.
Vannevar. Bush.
Bush è omonimo ma non parente.
Non si chiama George, si chiama Vannevar.
Vannevar. No, Vannevar è una cosa buffa perché è un americano, ma neanche gli americani sanno come si pronunciano. Però io una volta ho intervistato un ricercatore anziano americano che appunto ci aveva lavorato, l'aveva conosciuto e sapeva la pronuncia originale.
Sì, perché bisogna saperla direttamente dal proprietario del nome, perché altrimenti non è nota. Il quale prefigurò in un suo articolo esattamente questo tipo di fruizione, diciamo, dei documenti, e questa capacità dei documenti di fare riferimento ad altri documenti in un modo che fosse facilmente seguibile, diciamo, esattamente come succede, se vuoi, con i link del web. Perché una delle caratteristiche dei link delle pagine web non è solo che collegano un documento a un altro documento, ma che ti danno un metodo anche tecnologicamente facile per l'utente facile per arrivare velocemente al documento.
Basta che ci clicchi sopra, c'è una parola sottolineata.
Non devi fare come con le note di un libro che devi andare a cercare.
Infatti, no? A me veniva in mente questo, cioè l'idea di ipertestualità in qualche modo è antichissima, perché se tu hai un libro con dei riferimenti ad altre parti del libro o addirittura ad altri libri da andare con le note in fondo, è un ipertesto, cioè un testo oltre il testo, che supera il testo. Ma in realtà qui si tratta di avere anche ingegnerizzato un modo per utilizzare questi ipertesti, e ingegnerizzandolo è fiorito un sistema molto rapido.
Sì, infatti, cioè, l'idea di avere relazioni fra i libri è ovviamente la storia della letteratura stessa, ma appunto qui si tratta di prefigurare dei sistemi in cui questi collegamenti siano fruibili in maniera molto facile. Addirittura appunto Bush pensava che questo avrebbe così ampliato la nostra capacità di pensare, perché ci permetteva di fare quelle associazioni di idee che normalmente ci vengono così, lì le possiamo direttamente seguire in qualche modo, perché se tutti tutto il sapere diventa un grande ipertesto in cui i concetti sono correlati, lì si possono seguire liberamente e appunto il nostro modo di pensare ne risulta ampliato.
Tradotto nei giorni nostri, vai sul web e perdi tutta la giornata navigando da una parte all'altra, perché non c'è proprio una struttura, non è un romanzo.
Ma poi succede un fenomeno che è cruciale per il web, e cioè che tutto questo avrebbe tutt'altro significato se il numero di documenti pubblicato fosse relativamente basso, cioè fosse rimasto un sistema all'interno del CERN o qualcosa del genere. Invece il punto è che il web ha avuto talmente tanto successo che il numero di pagine pubblicato effettivamente è fruibile potenzialmente è talmente elevato da costituire di fatto una specie di mondo nel mondo.
Beh, no? Certo, perché è molto semplice, anche tecnicamente poco costoso, pubblicare delle pagine. L'open source in questo ha avuto un ruolo fondamentale, non ce lo dimentichiamo, perché i primi contenitori di pagine web open source hanno permesso a tutti quanti di mettere in piedi con poca spesa il server. E quello che diceva prima, si diceva prima con Dario proprio all'inizio, cioè questa web-centricità della rete ha portato anche un effetto, perché il web è nato per i documenti, ma mica si è fermato lì, cioè non è solo un contenitore di documenti.
No, anzi, lo sta diventando sempre meno, perché l'idea è che inizialmente i documenti venissero pubblicati in forma appunto documentale per essere letta da utenti umani. Invece quello che è successo è che sempre di più si sono sviluppati agenti software, cioè programmi, che vanno in giro per il web e recuperano informazioni. Per esempio i motori di ricerca fanno, tra le varie cose, questa attività di scandagliare il web, diciamo. E quindi è stato possibile iniziare a vedere il web non più come una raccolta di documenti, ma come un'enorme database, come un'enorme collezione di dati fruibili.
Dati strutturati che in qualche modo, se si riesce a trovargli anche una semantica, possono diventare anche comprensibili. Oltretutto, a me ha sempre affascinato molto, e sto un po' accelerando perché il tempo è, ahimè, tiranno, il radiodramma incombe, ma a me piace molto l'idea del fatto che in rete, e quindi sul web, non ci sono solamente uomini e donne che accedono a dati conservati dalle macchine, ma ci sono altre macchine che accedono a dati conservati dalle macchine, no? Cioè molto trasferimento dati fra macchine anziché da macchine e persone.
Sì, 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 infatti i siti web sono spesso visitati da appunto pezzi di software che vanno a analizzare un test.
Motore di ricerca, dici, il tuo, che lo visitano più software, sì, che non persone.
Appunto, esatto, chi ha dei siti web non particolarmente popolari tipicamente ha più accessi da parte dei motori di ricerca che
indicizzano tutti i siti della rete.
Il proprio sito e invece degli altri. C'è, scusa, un problema però, che questa indicizzazione, no? Cioè un testo di per sé è una serie di parole, ok? E però questo tipicamente non basta a trasferire a un pezzo di software il significato del tuo testo.
È certo che no.
Quindi in realtà appunto più è necessario che il trasferimento dei dati avviene fra delle macchine invece che fra delle persone, e più è importante che vengano introdotti delle strutturazioni più tecnologiche.
Una cosa interessante è che non solo la fruizione del web può essere fatta in modo automatizzato, ma anche la produzione dei documenti può essere fatta in modo automatizzato.
Certo,
una volta il documento lo scrivevo io, lo salvavo su disco e quello
la mia home page, la mia paginetta con tutte le cosine messe dove devono stare. Invece adesso, se vado sul sito di Trenitalia per esempio,
esatto, ma anche sul mio sito, dai, faccio un po' di pubblicità a me stesso, quello che succede è che il codice che viene visualizzato non è statico, si dice, non è uguale.
Una pagina dipinta così come deve essere dipinta.
Bensì viene generato al volo da un altro programma sulla base di un po' di informazioni di contesto, che so, ad esempio localizzando in una lingua in funzione del posto da cui proviene la richiesta.
Io dicevo Trenitalia nel senso che c'è un home page, un portale dove tu fai una richiesta, però poi la risposta, cioè l'orario dei treni che vuoi, è assolutamente generata al volo, non è statica ma è dinamica.
E non solo viene generata la pagina che vediamo, ma sempre più spesso viene generata anche una qualche forma di descrizione di quella pagina che aggiunge appunto quel significato in più per le macchine, quella semantica come l'hai chiamata, che serve ai motori di ricerca e anche ad altri strumenti a diventare un po' più capaci di comprendere il significato della pagina. E questa idea è quello che va sotto il nome di Semantic Web.
Scusa, aggiungo una cosa, un particolare interessante. Se all'inizio quella, diciamo, l'idea che abbiamo descritto di web è appunto una rete, una ragnatela fra documenti di cui si sa il numero, perché il numero totale è fisso e c'è appunto questa ragnatela di relazioni, il fatto che invece i documenti vengano generati a seconda di delle interazioni che ci sono sul web fa sì che internet non sia solo un grafo molto grande, una struttura molto grande, ma addirittura proprio infinita, cioè di cui non è possibile limitare, conoscere i confini.
Una struttura incartografabile per sì, natura. Sì, sì. Noi però adesso, siccome abbiamo l'incombente appuntamento con il nostro radiodrammista di favore, Paolo Boldi, anche l'unico che abbiamo, questa settimana ci porta in un discorso in una dimensione collegata ma interessante. Ascoltiamo radiodramma e poi ne riparliamo dopo.
Quanto è piccolo il mondo? Scritto da Paolo Boldi.
Personaggi e interpreti:
l'informatica,
Roberta Lidia De Stefano;
la precisina,
Maria Vittoria Scarlattei;
il sempliciotto,
Giovanni Longhin,
in collaborazione con il Teatro dei Gordi.
Ho bisogno di un favore, piccino picciò.
Sì, e in cambio che mi dai?
Un calcio nel sedere. Seriamente, non è un grosso sbattimento e mi semplificherebbe molto la vita. Devo far arrivare questo vasetto di capperi a una mia zia che sta a Catania.
Mandare capperi in Sicilia è come importare Fontina in Val d'Aosta.
Sì, vabbè. Comunque, mi è venuto in mente che tua sorella è fidanzata con uno di Catania, giusto? Quindi magari lei potrebbe darlo a lui, che magari poi potrebbe...
Milgram redivivo!
Non so perché, ma sento che ora ci spiegherai qualcosa.
Dovreste essermi grati, vi aiuto a uscire dal tombino dell'ignoranza. Comunque, Stanley Milgram fu uno psicologo americano. Era celebre, tra l'altro, per un esperimento che prese il suo nome. Nel 1961 scelse in modo casuale un gruppo di americani del Midwest e chiese loro di mandare un pacchetto ad un estraneo che abitava nel Massachusetts, a diverse migliaia di chilometri di distanza.
Non mi pare una cosa così difficile.
Aspetta, ognuno di loro conosceva il nome del destinatario, la sua professione e la zona in cui risiedeva, ma non l'indirizzo preciso. Fu quindi chiesto a ciascuno dei partecipanti di mandare il pacchetto a una persona da loro conosciuta direttamente e che, a loro giudizio, avesse la più alta probabilità di conoscere il destinatario finale. Quella persona avrebbe fatto lo stesso e così via fino a che il pacchetto non fosse giunto al destinatario finale.
E che cosa avrebbe voluto dimostrare con questo esperimento, scusa?
Beh, hai presente il vecchio adagio "quanto è piccolo il mondo"? Ecco, Milgram si proponeva di dimostrare che è proprio così. In effetti, in media, ognuno dei pacchetti arrivò a destinazione dopo soli 5 o 6 passaggi, dando luogo alla famosa teoria dei 6 gradi di separazione.
Ah, ci hanno fatto pure un film. L'ho visto. Cioè, vorrebbe dire che se prendi due persone qualsiasi al mondo, sono separate da una catena lunga al massimo 6, giusto?
Catena? Separate da una catena?
Intendo, se Tizio non conosce Caio direttamente, ma conosce Sempronio, che a sua volta conosce Caio, allora Tizio e Caio sono separati da una catena lunga 2. Per esempio, io ho lavorato con uno che è cugino di Raff, quindi io e Raff siamo separati solo da una catena lunga 2.
Raff il cantante?
Sì, sai che lui ha cantato con la Pausini nel suo disco d'esordio? Quindi loro si conoscono, il che vuol dire che io e la Pausini siamo al massimo a distanza 3. E siccome la Pausini conosce Barbara Streisand...
E questo come lo sai?
Ho fatto un impianto dal dentista.
Eh?
La sala d'aspetto, i giornali di gossip. Comunque, la Streisand ha invitato la Pausini al matrimonio di James Brolin, quindi si conoscono. E perciò io e la Streisand siamo al massimo a distanza 4. E siccome la Streisand conosce Robert Redford, visto che hanno girato insieme come eravamo, io e Redford siamo a distanza 5, bingo!
Eh sì, l'esperimento di Milgram dimostra anche un'altra cosa. Non solo il mondo è piccolo, ma siamo anche capaci di sfruttare questa proprietà a nostro vantaggio. Cioè, siamo capaci di usare le nostre conoscenze dirette in modo da orientarci dentro questo mondo piccolo, senza perderci. Infatti, per la questione dei capperi, tu hai scelto di rivolgere a lui perché sapevi che sua sorella ha un fidanzato di Catania.
E tu, informatica, cos'hai a che vedere in tutto questo?
Perché lo stesso fenomeno si ripresenta in tanti contesti informatici, tra le pagine web, nelle amicizie su Facebook, nei lettori di blog. Sono reti enormi in cui ci si aspetterebbero delle distanze enormi tra individui e invece salta fuori che le distanze sono molto piccole, comunque molto più piccole di quanto tu ti aspetteresti, specie considerata l'omofilia.
L'omofilia sarebbe...
L'omofilia, il fatto che le persone scelgano gli amici tendenzialmente fra i loro simili. Gli italiani hanno prevalentemente amici italiani, gli informatici hanno molti amici informatici, gli appassionati di cucina frequentano molti altri appassionati di cucina. Insomma, le reti fra individui tendono a essere molto settarie. Raramente si frequenta qualcuno al di fuori del proprio giro.
Beh, ma questo non è sempre vero. Io sono amico su Facebook di uno che viene in palestra con me e che ha più di 1000 amici. Lui è un truzzo pauroso, ma i suoi amici mica sono tutti truzzi.
Infatti, è grazie a persone come lui che il mondo è piccolo. Ci sono pochi ma preziosi individui che rendono piccolo il mondo. Sono quelli che permettono di superare le barriere dell'omofilia. Come tua sorella.
Oh, mia sorella!
Certo, tua sorella è di Milano, ma si è fidanzata con un catanese. Se si fosse fidanzata con un milanese, come farebbe lei a spedire a sua zia i capperi?
Non fa una grinza. Anzi, sospetto che si sia fidanzata con un siciliano solo per questo.
Quindi questa è una storia interessante anche da un punto di vista ortofrutticolo, oltre che regionale. Io sono Antonio Dini, state ascoltando Digito Ergo Sum, e quello che abbiamo tirato fuori è qualche cosa, Alfio, che è abbastanza interessante perché ci permette di stabilire un po' di relazioni.
Sì, nel senso che descrive una cosa che sul web è successa più recentemente, ma che sta avendo una grande esplosione, se vuoi. Cioè, appunto, web, sistema di pubblicazione di documenti, poi dopo sistema di archiviazione di dati e adesso anche sistema sempre di più di interazione sociale, no? Tutti noi usiamo Facebook, usiamo Twitter, usiamo queste cose qui. Qual è la caratteristica essenziale? Che mentre all'inizio il web era un posto dove qualcuno, pochi, pubblicavano dei contenuti e molti li fruivano, adesso
era,
invece
era un po' come la radio e la
come
televisione,
esatto, certo. Esattamente. Adesso invece il modello, se vuoi, che non è tecnologico, è proprio un modello sociale in qualche misura, sta cambiando, perché grazie a questo tipo di strumenti sempre di più gli utenti, oltre che fruitori, sono produttori di questi contenuti. Perciò i contenuti stessi sono prodotti in una specie di comunità, no? E quindi si creano tutti quei fenomeni che racconta anche il radiodramma di comunicazione all'interno di una comunità.
Va detto anche che non ci sono solo produttori di contenuti, ma un ruolo importantissimo ce l'hanno i produttori di relazioni fra i contenuti, cioè del fatto di dire questo è collegato a quell'altro.
Cacciatori, tessitori, coltivatori, quella cosa lì.
Più o meno.
Esatto.
Tutto sta nel più o meno, è il Nobel dell'economia.
Però
sta lì.
Per esempio, su Facebook una cosa che ci viene chiesta implicitamente dal sistema di fare è di postare le nostre cose, ma poi anche di collegarci con altri utenti, quindi creare relazioni,
fare gli amici, quindi costruire, esatto, una rete,
e poi per esempio taggare le risorse. Questo, ecco, lo possiamo fare anche su Flickr eccetera. Quando tagghiamo una risorsa, noi diamo, diciamo, qualcosa della risorsa, ma implicitamente creiamo anche un collegamento,
cioè,
tra quelle risorse, quelle che hanno lo stesso tag.
Taggo le foto.
No, tu dici,
io carico le foto.
Esatto, tu dici questa qua è una foto di un matrimonio, no?
Perfetto.
Tu implicitamente.
E ci metto, visto che è il mio matrimonio, ci metto io e la sposa, ci mettiamo,
esatto,
noi due. I nomi, era così.
Va
per
bene,
paradosso,
ma è una foto
per amore
che
del
forse
paradosso.
Potrei anche non voler vedere, però diciamo, tu tagli così questa foto, implicitamente, stai creando un collegamento fra tutte le foto che sono state taggate nello stesso modo.
Con lo sposo e la sposa.
Esatto.
E poi gli altri amici che arrivano lì magari riconoscono qualcun altro, cominciano a taggare anche gli altri ed emerge proprio una tassonomia di tutte le persone che sono nelle foto.
Sì, ed è interessante perché il significato, se vuoi, di questa foto viene definito non dalla foto stessa o dall'analisi della foto stessa, ma dall'insieme di persone che lo hanno taggato. È quella che si chiama emergent semantics, con un termine un po'.
La semantica emergente.
Che emerge dalle persone. Ecco.
È difficile immaginare come possa funzionare, perché gli esempi che possiamo fare hanno due o tre tag e quindi funziona male, ma in realtà invece sui grandi numeri, gli errori, le cose, anche i tag messi apposta sbagliati si mediano molto, per cui in realtà appunto alla fine se tu hai una grande platea di taggatori, quello che emerge è effettivamente qualche cosa di significativo.
Non
se
solo fanno tanto lavoro, ma lo fanno anche mediamente bene.
Mediamente bene, tu prendi tante persone e chiedigli quanto costa un litro di latte. Magari qualcuno, come potrei fare io, fa degli errori bestiali, però c'è qualcun altro che fa degli errori altrettanto bestiali, ma nella direzione opposta, magari uno sovrastima e l'altro sottostima. Alla fine, in media, se prende abbastanza persone viene un buon dato.
E alla fine questo è un buon metodo, perché l'alternativa che a un certo punto si è cercato di impostare sul web era peggio, cioè quello di definire una classificazione invece fatta a priori.
Che è terribile, perché se non ci stai dentro.
Perché poi come fai? Non è facile. Cioè, apparentemente, se ci pensi, abbiamo un insieme di risorse, di pagine web, di foto su Flickr, no? Dobbiamo classificarle per renderle più facilmente ritrovabili. Allora, qual è il metodo più semplice? Beh, uno si mette lì e dice il mondo si divide in foto di uomini e foto di animali, dopodiché le foto di uomini si dividono in foto di maschi e così via.
Questo mi ricorda la classificazione.
Esatto,
quella.
Perché volevo arrivarci, la difficoltà non è tecnica.
Quale classificazione?
La classificazione proposta da Borges in un famoso racconto che si chiama L'idioma analitico di John Wilkins, in cui lui fa un esempio di classificazione che adesso faccio leggere a Mattia perché gli piace un sacco.
Mi piace moltissimo, mi piace.
Se l'ha messa come suoneria del
telefonino. Sì, e che comunque mostra quante castronerie si possono fare provando ad adottare questo approccio.
Leggi rapidamente che poi vediamo le castronerie.
Però sono... leggo l'Emporio Celeste di conoscimenti benevoli. Allora, nelle sue remote pagine è scritto che gli animali si dividono in A. appartenenti all'imperatore, B. imbalsamati, C. ammaestrati, D. lattonzoli, E. sirene, F. favolosi, G. cani randagi.
Ma ti abbiamo capito perfettamente.
Inclusi in questa classificazione, che s'agitano come pazzi, innumerevoli, disegnati con un pennello finissimo di
pelle
cammello.
Sfumatelo, è infermabile. sono classificazioni un po' stranine fatte così.
Quello è il problema, perché...
Però formalmente ineccepibili.
Quello, esatto. È quello il trucco. Invece...
Perché il problema è tecnicamente ineccepibili, perché tu in fondo stai dividendo la realtà, no?
Certo.
Però chiunque, qualunque ascoltatore che sia sopravvissuto alla lettura di Mattia, trova questa classificazione assurda, no?
Ecco. Qualsiasi ascoltatore che non sia già 7-8.
Esatto. Però in realtà è stato scritto in maniera assolutamente, come dire,
inappuntabile
da Umberto Eco in un articolo che si chiama L'Antiporfirio. È stato in qualche modo argomentato che qualsiasi tipo di classificazione fatta in questo modo, cioè cercando di dividere la realtà in categorie, va incontro a problemi di questo tipo, anche senza portarla all'eccesso.
Funziona male, rischia di fare categorie che non stanno né in cielo né in terra.
Da un lato, se tu devi sempre dividere le cose in due, no? Alla fine crei categorie che non hanno senso, per il semplice fatto che funzionano nella simmetria della tua classificazione.
Cioè, ma scusa, fatemi capire un attimo, l'idea è che anziché procedere dall'alto con una categorizzazione che alla fine è forzata, perché devi creare coppie opposte su coppie opposte su coppie opposte, arrivi al lattonzolo, la sirena e quant'altro, si può invece costruire un insieme di categorie partendo dal basso, cioè facendole emergere, esatto, dal lavoro di tutti quanti.
Allora, siccome si creano dei mostri, come abbiamo visto, tentando di dare una classificazione universale che va bene per tutto, allora l'idea è: non diamone alcuna, facciamo in modo che le persone che fruiscono di questi contenuti li marchino, li tagghino, li in qualche modo li descrivano, e poi tiriamo fuori da queste descrizioni la classificazione che appunto emerge, giocando su quello che diceva prima Dario, cioè sul fatto che alla fine si mediano queste differenze e viene fuori una classificazione ragionevole.
Vediamo che cosa ce ne facciamo, perché milioni, se non quasi mezzi miliardi di persone che si sono proiettati non su internet ma sul web, lo riempiono di contenuti, in qualche modo lo taggano, lo classificano, partecipano a social network, eccetera eccetera eccetera, è diventato tutto una gigantesca Peyton Place, è diventato tutto un enorme villaggio, un villaggio nel quale si fanno le solite cose che la società, quando mette insieme un po' di persone, fa nei villaggi, però con dei cambiamenti stratosferici, che poi sono i soliti cambiamenti di cui si parla demonizzandoli in televisione o in altre trasmissioni, ma che noi invece qui spieghiamo più chiaramente, cioè che cosa succede in questa Peyton Place digitale.
È un piccolo villaggio, per cui sostanzialmente tutti vedono quello che fanno gli altri, o meglio, anzi, diciamolo con le parole che abbiamo usato in questa trasmissione, tutti vedono le relazioni che i dati degli altri hanno, e quindi da queste relazioni, così come si possono tirar fuori delle classificazioni interessanti, si possono anche fare invece delle inferenze sul comportamento, le ideologie,
dalla pubblicità alla raccolta dei dati anche un po' inappropriati, i problemi di privacy, direi
alla classificazione
anche
impropria degli individui, per esempio,
alla classificazione propria degli individui, a proprio dei raccolti di informazione che si tirano fuori dal web. Noi siamo praticamente arrivati in fondo a questa puntata, però mi sembra interessante perché abbiamo fatto emergere innanzitutto che cos'è il web in una maniera non solo tecnologica, ma l'aspetto tecnologico che c'è spiega moltissimo poi come è evoluto questa invenzione di Tim Berners-Lee, basata sugli ipertesti di Vannevar Bush, e si è trasformata in una gigantesca macchina non solo per pubblicare documenti ma anche per costruire relazioni, mostrare sistemi di informazioni sempre più complessi. Io sono Antonio Dini, voi avete sentito Digito Ergo Sum, c'era Dario Malchiodi, Alfio Ferrara e Mattia Monga, come al solito la nostra produttrice e esecutrice è stata Violetta Lonata.
Digito Ergo Sum, l'informatica come non l'avete mai sentita, a cura del laboratorio Aladin dell'Università degli Studi di Milano. www.digitoergosum.unimi.it.